Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre la pagina Facebook e Instagram Considera l'armadillo, soprattutto quella Facebook è sempre molto aggiornata con tante informazioni, tante notizie, tante comunicazioni. E poi come sempre vi ricordo l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it dove scrivere osservazioni, critiche, ragionamenti eccetera eccetera eccetera. Come ha fatto ad esempio Ugo, che ringrazio tantissimo perché mi scrive: ciao Cecilia, ti invio 3 foto di alcune coccinelle che ogni anno d'inverno frequentano casa mia trovando rifugio soprattutto nei cassonetti delle tapparelle. Ogni giorno in numero di 2 o 3 gironzolano imperterrite per casa spuntando improvvisamente. Purtroppo per loro parecchie finiscono male sotto i miei piedi o spostando oggetti dove esse si trovano. Sono frenetiche e inarrestabili nel loro movimento e comunque trasmettono simpatia anche per la loro sempre diversa coloritura. Spero di averti fatto piacere, Ugo, mi hai fatto un grandissimo regalo con queste foto, 3 foto di coccinelle sparpagliate tra un barattolo, una tazza e cose del genere. E sì, mi hai fatto sicuramente un regalo. Lo sapete, questa è la settimana dove, ne abbiamo già parlato l'altro giorno, insomma, si celebra il Darwin Day, data di nascita di Charles Darwin è il 12 febbraio, in tutto il mondo, insomma, ci sono iniziative di vario genere per ricordare questa figura, soprattutto nei musei di storia naturale, quindi insomma informatevi, andate a guardare, non ve li posso segnalare tutti perché davvero sono tantissimi. Vi consiglio un posto, andate a cercare su Picaia con la K, perché loro fanno una sorta di riassunto delle tante iniziative che ci sono. Oh, ma io adesso sono emozionata e molto felice nel presentarvi il nostro ospite. Devo, ancora prima di dirvi il suo nome, devo dirvi che devo un grandissimo ringraziamento a Luigi Gigi Bona, direttore del WO, il Museo del Fumetto qui a Milano, perché mi ha segnalato appunto questo libro che io non avevo ancora intercettato. E allora do il benvenuto a Stefano Disegni, con cui parliamo del suo libro Al posto loro, nelle loro pelli, penne, pinne, e l'editore è Becco Giallo. Buongiorno Stefano Disegni.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a chiunque ci stia ascoltando, ti ringrazio delle belle parole che hai detto.
Belle parole.
Sono persino imbarazzato un po' così.
No, belle parole, un accidenti, tu sei un disegnatore, che un disegnatore non solo, è un po' riduttivo darti solo del disegnatore, un autore che accompagna insomma la vita di molti di noi da molti anni, da riviste storiche, da giornali storici come Cuore, Linus, Matrix, insomma altri, tu ci hai trasportato,
ne hai fatte un sacco
devo dire, e sempre con grande intelligenza e grande ironia. Ecco, ma io adesso arrivo a questo tuo libro, Stefano Disegni, sì, Al posto loro, nelle loro pelli, sì, penne, pinne. Perché tu hai fatto un'operazione importante, ti sei immedesimato, hai capovolto la questione.
Sì, sono al posto loro, lo dice già il titolo. Praticamente ho fatto 8 storie in cui, 8 episodi, diciamo, in cui in varie situazioni un umano è sostituito all'animale che sarebbe naturale protagonista di questi episodi, in un mondo di animali e non di uomini. Quindi praticamente c'è un'inversione, per cui abbiamo dei cervi che vanno a caccia di un uomo e poi una corrida in cui il toro non è un toro ma è un uomo, e il toreador non si chiama toreador ma hombre ador, perché c'è tutte le tribune, certo, sono fatte da tori, mucche, eccetera. E poi io ho in orrore la retorica, cioè quei discorsi fatti col dito alzato e le sopracciglia aggrottate.
Siamo vicini, sì.
Ecco, perché secondo me fanno scappare la gente, anche i più sensibili, che sì, vabbè, però c'ho già tanti problemi, per cui. E quindi ho usato la cifra che mi è più congeniale, diciamo istintiva, che è quella di, se ci riesco, di cercare di far ridere, insomma, un po' di ironia. Quindi le storie sono, c'è questa spolverata di comicità, però poi ovviamente finiscono come finiscono in realtà. In realtà è un libro in cui mi sono occupato proprio in maniera trasversale, questa è una parola abusata, però è così, di diritti degli animali, di come li trattiamo, del nostro rapporto con loro, con questi altri coinquilini del pianeta che meriterebbero maggiore rispetto e meno efferatezze.
Ecco, fine. Ma Stefano Disegni, io il Consiglio dell'Armadillo è una trasmissione che in generale si fa i fatti degli ospiti e quindi ti tocca anche a te. Ma tu sei sempre stato così sensibile alla causa animale, o è un percorso che ti è arrivato...
No, sono sempre stato sensibile, perché vabbè, a parte che in casa, in famiglia, insomma, a parte i rinoceronti abbiamo avuto di tutto, e quindi cioè, mi piacciono gli animali, cioè, ho avuto un rapporto. In questo momento c'ho un gatto che è il nipote di una dinastia che è cominciata nell'89, quindi insomma,
nome?
Ti dico. Si chiama Super, però purtroppo è un diminutivo di superstite, perché erano 3, uno è venuto male alla nascita, l'altro ci ha dormito sopra il padre, l'ha ridotto la diavola, insomma, un po' schiacciato così, fu un trauma, e questo invece è venuto bello, sano, e anche un bel gatto, quindi superstite, diminutivo, però ci piace. Però è anche un gatto super, ma insomma questi sono fatti minori. Quindi sì, ho sempre avuto molta attenzione per questa cosa. Un giorno, in realtà sto libro è nato per scherzo, per due motivi, uno per la politica e uno per Lillo, sai Lillo e Greg?
Sì.
Allora, la politica, perché uno si stufa, io faccio satira politica, ma lo sanno tutti.
Certo, super premiato, pure ti sei preso anche un sacco di premi,
Modestamente,
volevo dirlo.
Diciamole le cose, però ecco, a parlare sempre di situazioni politiche, Salvini, Meloni, Schlein, eccetera, eccetera, dopo un po' uno, per usare un eufemismo, si fa anche un po' due palle, tanto per essere chiari. Scusa se ho detto due,
prego.
Ti pare? E quindi ho detto, un altro argomento di cui mi vorrei occupare, sicuramente è questo qua. Nel frattempo, questo succedeva anche 2 o 3 anni fa, addirittura con Lillo. Avevamo deciso di fare una storia, una video storia, in cui c'era un uomo al posto di un gatto in una famiglia di gatti e veniva trattato come noi trattavamo i gatti, insomma, quando li trattiamo un po' male, eccetera, compreso il taglio finale, ci siamo capiti?
Sì, certo.
Ci faceva molto ridere, perché poi Lillo teoricamente dovevo fare il protagonista, tutto immaginato, è rimasto immaginato, perché non se ne è fatto niente, perché lui era perso dietro le sue cose, io perso dietro le mie, vabbè, un bel sogno. Però a me mi è rimasto il pallino in testa, ho detto, ma perché solo i gatti? Andiamo a allargare sta faccenda, vediamo un po' la condizione degli animali. Ho scoperto cose che voi umani, gli uomini fanno agli animali certe cose che sono indicibili, proprio terribili. E quindi da lì è nato, mi sono andato a guardare le balene, sono andato a guardare il mondo della caccia, appunto. Infatti nel libro, fra un episodio e l'altro, che sono tutti abbastanza surreali, ci sono allevamenti intensivi di uomini in cui stanno tutti appiccicati uno all'altro, eccetera, poi ci sono i combattimenti di uomini con i cani che scommettono. Sono andato a guardare, fra una storia e l'altra ci ho messo una scheda di quello che realmente accade.
Accade, cioè, certo, infatti... È un libro, a parte che io mi chiedo, ma quanto ci hai messo? Io capisco che tu sei un disegnatore di provata abilità, ma è un libro complesso, non è che sono Ecco, non è che sono due schizzi, mettiamola
no,
così.
No, guarda, sono tornato e con vero piacere, ci ho messo quasi un anno, però sono tornato con vero piacere a quello che facevo quando ancora non avevo capito il rapporto fra tempo impiegato e soldi guadagnati, per cui ci mettevo un sacco di tempo per fare una tavola e poi... E in questo caso ci ho messo un sacco di tempo anche perché, sai, una strip sul Fatto Quotidiano, sul Corriere dove sto lavorando, una strip ci metto poco, onestamente, sì, a disegnarla, è quasi come scrivere ormai, ci metto parecchio a farmi venire l'idea giusta perché sono uno molto esigente con me stesso prima di tutto. Invece qui ho disegnato scenografie, ho rifatto Trinità dei Monti, ho disegnato panorami, cioè quello richiede impegno, cioè c'hai più tempo da fare, prima fai le matite, poi ci metti le inchiostrazioni, insomma ho fatto il fumettista,
sì,
cosa che teoricamente dovrei essere.
Devo dire, un libro veramente bellissimo, peraltro siccome tu apri questo libro, il tuo, tu dicevi 8 capitoli, il tuo primo capitolo, la stagione, al di là della grande bellezza proprio della prima pagina e quindi scusa il mio linguaggio tecnico rispetto ai fumetti che adoro è sempre assolutamente balbettante.
Guarda,
quindi mi devi perdonare.
Conosco molte lingue, vai tranquilla.
No, dico che la prima pagina della stagione è di una grandissima bellezza, cari ascoltatrici e ascoltatori, credetemi, fidatevi. E il fatto che tu aprissi proprio con la questione della caccia, che io da questi microfoni non ti posso dire quanto mi strazia, compreso il fatto che io sto in una regione, la Lombardia, che si pone al primo posto in Italia come bracconaggio e come assecondamento della categoria venatoria, mettiamola così. Mi ha confortato, ecco, oltre...
Guarda, io non ho timore di farmi nemici fra i cacciatori, perché tanto ormai, voglio dire, uno dice come la pensa e basta. Io penso questo, no, io non sono vegetariano, faccio outing, ho ridotto moltissimo il consumo di carne, però ancora non sono riuscito a rinunciare del tutto. Però visto che c'è il povero polletto che gli è toccata questa cosa, e forse un domani non lo faremo nemmeno ai polletti quando arriveremo alla carne biologica, sono il primo a sperarci, ma perché dobbiamo andare a massacrare altri animali, visto che il fabbisogno alimentare già è bello che assicurato, perché dobbiamo ammazzare daini, starne, folaghe, fagiani e chi ne ha più ne metta? Questa io trovo una cosa orrenda, perché si fa principalmente per il gusto di farlo, per sentirsi forti, non scomodiamo Freud col fucile, insomma,
certo,
si capisce, il fucilone puntato dritto che colpisce, però io la trovo una cosa veramente ancora medievale, barbara, crudele, non c'ha senso, spero che smetteremo anche di mangiare polli e arriveremo a formule in futuro diverse, oppure che uno, compreso me, magari un giorno dice ok, basta, fine, ancora non ci sono riuscito.
Vabbè, prima o poi forse si arriva.
No,
forse
pensate l'onestà intellettuale, insomma, potevo mentire e dire no, io mangio solo carote.
No, invece mancherebbe. Senti, quindi mi hai anticipato, perché appunto il capitolo batteria è veramente molto intenso e bello, così come quello invece dedicato a un altro animale simbolo, che è poi l'agnello, e quindi la storia di Bimbo è un'altra storia che, oltre a essere ironica molto in alcuni passaggi, è anche, insomma, fa riflettere, mettiamola in questa maniera.
Perché do un accenno senza cercando di non spoilerare.
Sì, certo.
È una famiglia di pecore, c'è il pecoro, c'è la pecora e c'è l'agnello, che è il loro figliolo, va a scuola, perché ci sono scuole di agnelli in un mondo di pecore, ovviamente. E a un certo punto Babbo Pecoro torna a casa con un bel regalo per il figlio, uno scatolone bucherellato per l'aria, apre e dentro c'è un bel bambino e dice al figlio agnello: guarda, questo qui però lo devi curare, lo devi dare a mangiare, ci devi giocare, insomma sarà il tuo compagno. E la pecorella, l'agnellino, tutto contento, lo chiama Bimbo, gli dà nome lui, prima dice Bombo, no, Bombo sembra, non è ciccione, oppure che ne so, Bimbo, mi piace Bimbo, ok. E quindi lo alleva, eccetera. Poi un giorno arriva il giorno della Santa Rinascita, una festività che le pecore celebrano,
certo,
molto.
Certo.
E poi lascio all'immaginazione di chi ci sta ascoltando quindi il finale è...
Eh sì,
è
un quello,
po' così.
È un po', potremmo dire, un po' amaro, mettiamola così,
sì,
non, anche perché non voglio...
Non spoileriamo,
esatto.
Hanno bello che capito, insomma. Ecco.
Certo. Senti, guardando il libro, facevo delle considerazioni, mi veniva in mente una cosa. In fondo... L'idea, dopo tanti complimenti non vorrei essere fraintesa, ma l'idea
Vai.
Sembrerebbe abbastanza semplice, nel senso,
sì,
invertiamo.
Lo dico anch'io.
Però dall'altra parte pensavo, beh, in fondo è la concretizzazione di una cosa che dovrebbe forse connotare la vita di ognuno di noi, cioè quella di non fare all'altro quello che non vorresti fosse fatto a te.
Esattamente questo, esattamente. È chiaro che si dice, parli, mettiti tu al posto loro. Quindi non è che ho fatto la scoperta del secolo, però
no,
l'ho raccontata nei fatti, l'ho raccontata visivamente. Il lettore, molti di quelli che hanno letto il libro, mi dicono uno sta male perché si immedesima. A quel punto scatta un'immedesimazione che prima non avevo mai avuto, dicono, no? Cioè, prima ideologicamente ero da quella parte, ma vederlo rappresentato nei fatti, perché una cosa importante è che nulla di quello che ho messo in queste storie, per quanto comiche eccetera, è stato inventato. Sono tutte cose che vengono, fatte ai danni degli animali.
Ahimè.
Non ho inventato nulla.
Sì,
sì, quando ho fatto la storia dei combattimenti di uomini con i cani che scommettevano, stavo sentendo male.
Sì.
Perché dico, porcaccia la miseria, ma è possibile. Quindi infatti alcune delle feratezze che vengono fatte non le ho rappresentate, però ce ne stanno altre che insomma
bastano, che davvero... sì, danno bastano bene l'idea, bastano. Come si dice.
Sì.
Senti, davvero 8 storie molto ben scelte,
sì.
Se posso insomma permettermi di dire questa cosa, anche questa un po' sorprendente è la prefazione del tuo libro.
Sì, Luciano Ligabue. Ma sai, è sorprendente ovviamente per chi non sa, io Luciano lo conosco, non è che ci frequentiamo tutti i giorni, lui è perso a fare la rockstar, giustamente,
certo.
Io faccio altro, però quelle poche volte ci siamo visti, insomma, c'è stata molta cordialità. Posso dire pubblicamente che è una persona molto gentile, non se la tira neanche un po', è proprio una persona come dovrebbero essere tutti, insomma. Dopo 5 minuti, se ti conosci da 10 anni, insomma. E quindi mi è venuto in mente lui, perché parlandoci, cioè, ho capito che è una persona sensibile ai temi, abbastanza informato e consapevole. Ho detto, ma perché no? Ti ho scritto, caro Luciano, questo è il libro. E lui ha detto, sì, mi piace molto. E basta, tutto qua.
E quindi c'è anche questa chicca del pensiero di Luciano Ligabue.
Sì.
A prefazione del libro di cui stiamo parlando, siccome me lo chiedono, ripeto, al posto loro, nelle loro pelli, penne pinne, Stefano Disegni è l'autore, Becco Giallo è l'editore. Senti, c'è Emanuel che dice, no aspetta che l'ho perso perché sai qui ci si perde, un caro saluto al grande Stefano Disegni, leggevo sempre la sua striscia di vignette sul Fatto Quotidiano, e alcuni illustri fa comprai e lessi il suo mitico libro di vignette Telescherno. Non sapevo che Stefano...
secolo fa.
Esatto, lui parla di lustri.
Sì, ci siamo.
Vabbè, insomma, oltre a essere un bravissimo artista, è anche da tempo immemore un amante degli animali, e quindi
sì,
insomma,
sì.
Manuel ti ringrazia per questo ulteriore contributo.
Grazie a lui, perché c'è gente di fronte ai complimenti dice ah, sì, grazie, ma no, invece no, io godo proprio quando fanno i complimenti, quindi
certo.
Grazie Manuel, hai detto. Grazie.
Senti, a proposito di bellezza, perché qui stiamo parlando appunto di un libro di fumetti, come si diceva una volta.
Sì.
A proposito di bellezza, c'è un'altra bellissima tavola, che è quella di The End, l'ultimo capitolo, che anche qui è un capitolo... insomma, amaro quanto basta, no? Perché
sì,
parliamo di una buffa bestia che non c'è più.
Sì, che non c'è più, di cui tra l'altro abbiamo l'immagine soltanto dai disegni degli esploratori che si erano spinti fino a lì. Stiamo parlando del Dodo, che era nativo e anche morituro, perché è finita là, nell'isola di Mauritius, che fu appunto sterminato dagli arrivi dei spagnoli, olandesi, tutti queste flotte che arrivavano lì in tempi appunto di colonizzazione, di spostamenti. E questo animale era la cosa pazzesca, che raccontavano tutti, che era socievole, perché sull'isola di Mauritius lui non aveva predatori, sì. Per cui viveva tranquillo, si avvicinava tranquillo agli uomini che stavano lì mentre lavoravano, e questi, tanto è carino quanto è simpatico, dopo un po' se lo sono fatti insomma arrosto,
tanto per cambiare come si dice,
per cambiare, e dal loro punto di vista almeno lì c'è un minimo di giustificazione, e questi fame ce l'avevano davvero, perché sì, la vita sulle navi era dura, infatti ne facevano scorta, però hanno fatto talmente scorta che alla fine sono estinti. E quindi io l'ho messo per ultimo come paradigma proprio del rapporto con gli animali, che se non ci stiamo attenti qui, voglio dire, abbiamo un pianeta solo, cioè già molte specie sono in via di estinzione, non parliamo delle balene, quindi voglio dire, la sensibilizzazione magari serve da esempio e da chiusura finale. E appunto ho messo degli uomini al posto dei dodi, con dei dodi che arrivano con le navi e fanno
certo.
Questo almeno un po' più leggero, non tanto, insomma.
Sì, vabbè, comunque ci siamo capiti. Senti, l'hai citato, lo cito, perché è davvero uno dei capitoli anche più poetici per certi versi,
ma
che
davvero,
è quello dei Titani, no? Che dove gli uomini appunto fanno la parte dei pesci, dei cetacei, dei delfini, delle balene, no? E c'è in tutto ciò, forse anche per la leggerezza di questi salti sull'acqua, io l'ho vissuto proprio come una sincera, con grande poeticità. Ecco.
Mi fa piacere, non pensavo essere pure un poeta, perché se me lo dici tu ci credo, perché mi fa piacere crederci, però insomma sì, io pensavo di, in quel modo, siccome c'era un contrasto fra queste grosse creature subacquee con figli grossi eccetera, che poi sarebbero le balene, ho detto beh, facciamola bella sta storia, quindi mi sono andato a guardare dei video di balene che escono dall'acqua con i turisti che fotografano eccetera, e quindi ho fatto saltare fuori dall'acqua questi titani, questi uomini, poi sono grandi e grossi che fanno evoluzioni e sono anche tutti contenti, e uno dice all'altro ammazza siamo un po' esibizionisti, e dice sì, ma è talmente figo, cioè, guarda come, e coi pesci che scattano fotografie, finché poi non arriva il finale che lascio al
lettore. Noi qui non vogliamo fare anticipazioni.
Però ci ho messo avventura, non è che finisce, arrivano questi e è finito. Insomma.
No. Difatti, guardate, con ognuno di questi 8 capitoli non hanno proprio niente di scontato. Ti pigliano per mano e, capovolgendo il punto di vista, ti portano a divagare anche, no?
Il punto di vista è chiaro, il capovolgimento, il gioco è quello, però insomma narravo delle storie, quindi le ho sceneggiate, insomma ci ho messo elementi in più, ci ho messo piccole sorprese qui e là, insomma sono dei filmetti, chiamiamoli così, poi per cui no, c'è ciccia. Anche se no mi annoiavo io a farle, se non era così, insomma.
No, si coglie che non c'è nessuna noia in questo bellissimo libro. Senti Stefano Disegni, ma tu stai andando in giro a presentarlo? Oppure...
Io lo presento, sì, non ho fatto una adesso questa.
E come viene accolto dal pubblico? Vabbè, sono tutti amanti tuoi naturalmente, però...
Guarda, in tutta onestà non mento, insomma, che a volte c'è più gente, a volte c'è meno gente, ma insomma ce n'è sempre abbastanza, e viene accolto molto bene, perché il tema è trasversale, il tema è sentito, molto più sentito di quello che si pensi, per cui sia a destra che a sinistra, di sopra e di sotto, sugli animali c'è sensibilità, devo dire, a parte certi esponenti insomma del governo, che hanno detto che non sono senzienti gli animali, che ma quello non facciamo nomi, era Lollobrigida,
sì, certo.
Lollobrigida a parte, ci stiamo durisate tutti quanti, poi finisce lì quando parla.
Esatto, peccato che insomma purtroppo abbia anche un certo peso in alcune scelte, pensavo proprio alla carne alla carne coltivata, ad esempio, no? E al fatto che questo paese, grazie al ministro Lollobrigida, non si può non solo commercializzare, vendere, mangiare, ma non si può neanche ricercare su questo fronte.
No, non si può fare nulla, che significa una miopia quasi cecità rispetto a quello che invece potrebbe essere veramente una soluzione per evitare stragi, massacri e tutto quello che ben sappiamo. Certo. Ma sai, loro sono così, quindi e qui vorrei chiudere il capitolo politica, perché no, si apre proprio.
Li hanno disegnati così, mettiamola così.
Li hanno disegnati così e loro interpretano molto bene il personaggio, capito?
Decisamente. Decisamente. Esatto. Parliamo di cose belle, Stefano Disegni. Sì. Allora, questo libro, te l'hai detto, ci hai messo un annetto a scriverlo.
Sì, sono un anno, sì, più o meno, sì, ma anche perché dovevo incrociarlo con tutto il resto del lavoro che stavo facendo, quindi non è che stavo tutti i giorni sopra, insomma. Però mi è piaciuto molto farlo. Ti ripeto, ritornare a disegnare e particolareggiare era più faticoso del solito, però molto, molto interessante, una sfida con me stesso di un po' d'anni fa.
Insomma, ci sono davvero delle tavole complesse, molto ricercate, insomma, voglio dire, è davvero anche da un punto di vista proprio strettamente fumettistico, davvero un lavoro bello e importante, ecco.
Sì, va bene, grazie, ecco, mi fa piacere, lo penso. Come ti ho detto, io mi prendo tutti i complimenti che mi fanno, quindi
fai bene. Poi io, guarda, gli ascoltatrici e gli ascoltatori lo sanno, io dico la verità, dico quello che penso, voglio dire, non la verità, non ho questo.
No, io poi me li appunto, me li scrivo.
Bravo.
Non è vero, questo non è vero, dai.
Vabbè, sappi che gli Armadilli sono assolutamente felici di questo tuo libro. Al posto loro, nelle loro pelli, Penne Pinne, la prefazione di Luciano Ligabue, Becco Giallo è l'editore, un libro cospicuo perché sono praticamente 200 pagine, quasi tutte disegnate, una grande gioia degli occhi e dello spirito, e anche un grande stimolo al pensiero, quindi insomma raccoglie un sacco di roba. Allora,
mi sto commuovendo.
Va bene, io sai, sono un cuore di margarina, quindi tocca così. Senti una cosa, l'ultima cosa che ti chiedo, ed è il gioco di considerare l'armadillo, ma Stefano Disegni avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Porca miseria, che domanda. Un leone. Tanto è il mio segno zodiacale. E poi mi piace, il leone è bello, è figo, è potente, tradisce tutto il mio esibizionismo, quindi insomma ci sta tutto dentro, capito?
Fantastico, direi, ti vedo benissimo, leone, soprattutto la coincidenza. Allora, grazie davvero per essere stato con noi, Stefano Disegni. Complimenti
grazie
per questo libro davvero molto bello.
E vorrei dire grazie a Radio Popolare, perché credo che voi siate un pezzo di storia di questo paese.
Grazie a te.
Questo volevo dirlo.
E ti ringrazio molto. E ancora un abbraccio a Gigi Bona, direttore di UO, che mi ha fatto conoscere questo libro in anticipo.
Lo ringrazio anch'io. Un saluto a tutti quelli che hanno sentito fino adesso.
Ciao, grazie ancora.
Ciao. Ciao, ciao, ciao.
Ecco, il topo mi ha disobbedito un'altra volta, ma ce l'abbiamo fatta. Avete capito, un libro altamente consigliato da Considera l'armadillo, Stefano Disegni, Al posto loro, nelle loro pelli, Penne Pinne, e Becco Giallo l'editore. È davvero un libro da leggere, guardare e conservare. Grazie a tutti per l'ascolto. Mi spiace, è arrivato tardi questo messaggio di Daniele Davimodrone, che dire, grazie veramente a Stefano Disegni, lo seguo dai tempi di cuore, pubblica un libro che si preannuncia bellissimo, la prefazione del mio cantante preferito. Appena finisce la trasmissione corro a prenderlo, ecco. Adesso lo manderò comunque a Stefano Disegni, via. Ciao Daniele. Ciao Daniele, naturalmente ciao a tutte e tutti. Noi ci sentiamo domani. Domani abbiamo il nostro appuntamento con le stelle, la nostra rubrica mensile. Mi raccomando, non mancate. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.